11:03, di nuovo benvenuti in diretta su Rete 1. E beh, tra poco ripartirà l'appuntamento del giovedì mattina di Rete 1 dedicato agli animali e quindi mille voci animali. Oggi abbiamo voluto portarci avanti e anticipare un po' il tema, cominciare già a parlare di fauna. Buongiorno Danny Rauseo.
Buongiorno, per quello che hai portato me,
esatto.
Perché volevi parlare di animali.
Il mio Moncicci. Prima sì. Però di presentare gli ospiti sì. Che sono arrivati a San Bernardino oggi, direi di collegarci ancora con Alice Pedrazzini.
Sì, che è in Calanca e ha delle sorprese per noi, con dei piccoli personaggi presenti con lei.
Sì, ciao, ribuongiorno, rieccoci, li sentite magari dietro. Adesso io chiedo a chi... Dimmi il tuo nome e cosa hai in mano, che animale hai in mano?
È un castoro.
Un castoro, che era una marmotta prima.
Ah sì, vero.
Dove si trovano le marmotte qua?
Bella.
Ce ne sono ancora?
Pochissime però.
Perché ce ne sono poche?
Perché l'hanno gettata la lince.
La lince, lo sappiamo. Chi è che di voi ha in mano? Tu invece cos'è che hai in mano?
Stambecco.
Uno?
Stambecco.
Stambecco, ne hai già visti gli stambecchi? Chi è che ha già visto i stambecchi?
Io.
Tutti calza alla mano, dove li hai visti?
Io li ho visti a casa mia, di fuori davanti a casa mia. Il papà è venuto fuori a aprire la porta, l'ha parlato subito e l'ha mangiato.
Avete capito quello che ha detto, che l'ha visto? Io poi quello che ha detto subito dopo non lo so se è vero che il papà l'ha subito mangiato. Però vi posso dire...
Non diciamo il nome...
Non diciamo nulla, andiamo avanti. Cinque è pieno di animali, un po' in peluche ve lo dico, ma un po' tanto nei loro ricordi, nei loro occhi, anche degli animali veri, perché qua li hanno attorno, cioè dicono, ognuno mi dice no, nel giardino, ed è vero. Aspetta, qualcuno ha perso un soldo, sì? Che altro animale abbiamo qua? Cosa abbiamo?
Qua.
Vai, cos'è quella?
Capriolo e volpe.
Capriolo e volpe. Tra l'altro c'è anche un lupo. Chi è che ha visto il lupo recentemente?
Io,
tu hai visto
io.
Il lupo. Dove l'hai visto?
Sul frot.
Sul frot. E dov'è il frot? Io non sono di qui.
Davanti a casa mia.
Ah, ecco, davanti a casa sua. Prima di ridarvi la linea, vi dico che sono qui con dei ragazzi che avete, Franco, che mi stai facendo da cicerone in questa valle. Avete... Scusami?
Io non ho visto la talpa, però ne ho visto nel mio orto di...
Nell'orto ha visto altri animali, nell'orto ha visto la talpa sicuramente, però Franco, che sei a capo della scuola qua fino ai 12 anni, sei presidente del consiglio scolastico, non è un... cioè questi ragazzi si stanno trovando, state cercando di dargli una certa normalità. Siamo in un parcheggio che è diventato il loro parco giochi, questa bruga, sono... non arrampicatevi bimbi, e non è un caso, cioè è tutto vero quello che dico, questi bambini vedono animali ovunque.
Esatto, per i nostri bambini gli animali, sia selvatici che gli animali, diciamo, domestici da allevamento, sono la normalità. Io ho avuto la fortuna le ultime due settimane di scuola di fare i viaggi in bus con loro. Li vediamo anche dal bus, me li raccontano perché li vedono a casa. Alcuni hanno i genitori cacciatori, quindi li vedono quotidianamente o col binocolo o direttamente fuori da casa, perché qui per fortuna capita ancora anche quello.
Ecco, per dare l'inizio a questo mille voci animali, tema animale, fauna e flora, cosa di meglio di questi occhi qua che sono brillantissimi. Sono molto agitati questi bambini, ma è un agitato bello. Guardo, scusate, prima di darvi la linea ringrazio anche
tu,
anch'io, perché
anche
mi
agita. Anche tu sei un po' agitata, ti sento bella presa, entusiasta.
Hai ragione, e mi saltano addosso, e questa è la situazione. Katrin, complimenti a te che ti sei messa a disposizione, eri qui in vacanza, insegni a Zurigo. Ti sei fermata per gestire questi bambini molto esuberanti.
Sì, è bellissimo con questi che in sé sarà la prima settimana di scuola dopo le vacanze, allora li facciamo un po' chi.
C'è chi inizia l'asilo, avrebbe iniziato il vero asilo questa settimana?
Sì, sono due, i due più piccoli, e dopo abbiamo un allievo della prima classe che ha cominciato la prima classe così dentro in valle.
È un inizio un po' particolare, ecco, questo è stato l'assaggio da qui, vedo un coniglio, certo, Kira, tu hai, come ti chiami giusto? Kaya?
Sky.
Sky, scusate, Sky, tantissimi nomi, hai un coniglio in mano, salutiamo con questo coniglio, diamo la linea, ciao,
ciao.
Buona giornata.
Ciao, torniamo Alice,
dopo.
Ci risentiamo più avanti.
È difficile qua, ciao.
No, capisco.
Dovete immaginare.
Mi fa ridere pensare che saltino addosso ad Alice, beh, d'altronde lei è una pertica,
è vero,
quindi
vero.
La vedono come... un tronco sul quale arrampicarsi.
Sì, quanti sono delle teli? Piccole formichine questi bambini che si arrampicano, esatto, sul tronco Alice.
Quanti temi abbiamo già detto. La caccia sarà un tema, perché Negrigioni apre proprio il 3 di settembre, ma ne parleremo più avanti nel corso dei prossimi giorni della caccia. Adesso andiamo a caccia di formiche e soprattutto andiamo a caccia anche di pipistrelli. Salutiamo i nostri ospiti, a partire da Marzia Matei Rösli, biologa e consulente ambientale ticinese, responsabile del Centro Protezione Chirottiri Ticino, organizzazione di riferimento per lo studio e la tutela dei pipistrelli, coinvolta anche a livello nazionale con il Centro Svizzero di Coordinamento per lo Studio e la Protezione dei Pipistrelli. Danny, lascio presentare invece l'uomo che è con noi questa mattina, che conoscono tutti.
Sì, in effetti, che non ha praticamente bisogno di presentazioni particolari, basta dire Cristian Bernasconi. Cristian,
ciao a voi.
Allora, sappiamo che tu sei un grande esperto di formiche, oltre che divulgatore da tutti i temi che riguardano un po' la scienza, la natura, insomma.
Sì, diciamo che le formiche sono state un po' il mio primo amore, detto così fa un po' paura, però è vero che è un tema che mi appassiona ancora oggi.
Sì, formiche che non fanno paura in sé, mentre i pipistrelli un po' fanno paura. Perché abbiamo paura dei pipistrelli?
Marzia.
Ma... cioè io ho paura, poi magari tu no.
Allora, è vero che i pipistrelli nella nostra cultura occidentale hanno spesso un po' una connotazione negativa, li si lega, non so, alla notte, al diavolo, alle cose un po' misteriose che fanno quindi paura, però è una cosa molto culturale, perché per esempio in Oriente, in Cina, la parola che dice pipistrello vuol dire anche fortuna, e quindi in Cina i pipistrelli sono portatori di fortuna, quindi è veramente una cosa culturale, e anche dal punto di vista scientifico e biologico non c'è nessun motivo per avere paura dei pipistrelli.
Oh, grazie.
Sono animali piccoli e assolutamente innocui e non si attaccano nei capelli, posso tranquillizzarvi.
Ecco, è già il primo mito che sfatiamo, ecco.
Esatto, posso assolutamente tranquillizzarvi, i pipistrelli non si attaccano nei capelli.
Benissimo.
Ma è vero o non è vero che siamo arrivati alla 30ª edizione della Notte Internazionale del Pipistrello?
È proprio vero, cioè la 30ª notte è dedicata appunto ai pipistrelli, e il suo scopo è quello di, appunto, di far conoscere le, guarda caso, 30 specie di pipistrelli che abbiamo in Svizzera, quindi il 30 è il numero magico dei pipistrelli di quest'anno.
Quindi venerdì 28 agosto 2026 in tutta Europa saremo alla ricerca dei pipistrelli, ovvero tutti si attiveranno per osservarli?
In tutto il mondo vengono proprio organizzate, quel weekend lì del 28 agosto vengono organizzate escursioni per dare la possibilità alle persone di conoscere più da vicino questi animali, appunto, che di solito non è che si vedono benissimo perché volano di notte.
Saremo tutti Batman domani notte.
Con i bat detector, è difficilissimo da dire, bat detector.
Esatto, noi per condurre l'escursione ci avvaleremo anche del bat detector, che è uno strumento che ci permette di ascoltare i pipistrelli, perché loro per orientarsi e cacciare usano questi ultrasuoni, questi suoni altissimi che noi non riusciamo a sentire, e con questi strumenti scientifici li rendiamo udibili, e così possiamo renderci conto che un animale che in fondo a noi appare totalmente silenzioso, in fondo non è per nulla silenzioso, è solo una nostra limitazione, il fatto che non riusciamo a sentirli.
Sì, e le formiche fanno rumore? Fanno dei versi?
Dei versi proprio no, ma possono alcune specie emettere dei suoni, stridono, lo fanno con tramite zampe, tamburellando pure l'addome, insomma, e sono specie particolari, però ecco che non c'è un ant detector per restare in tema, però è curioso, visto che hai citato Batman, avete scelto due animali che hanno ispirato due supereroi.
Vero.
Quindi è forse tra i pochi, ecco, siamo
come
riuniti
voi due
oggi, insomma.
No, come
non siamo
due
supereroi, ma insomma rappresentiamo due mondi.
Perché abbiamo voluto legare le formiche a San Bernardino? Perché San Bernardino è terra di formicai interessanti da vedere.
Ma sì, diciamo che nei boschi qui attorno al villaggio ci sono parecchi formicai anche di grandi dimensioni. Sono formiche rosse dei boschi, è un gruppo di specie, sono 7 in Svizzera, ce ne sono comunque, questi nidi tutti li abbiamo visti una volta nell'altra o l'altra camminando nelle foreste. Sono facilmente accessibili qui direttamente, basta una piccola gita, l'arna fatta
questa mattina
col cane, sì.
Ma sono enormi.
E hanno un vantaggio queste formiche che sono sempre lì, non scappano, i nidi sono facilmente reperibili e se volete tornare negli anni anche a scopo didattico sono lì e facili da trovare, non bisogna scarpinare per ore per trovarle.
Visto che ci sono tanti formicai, se una formica va nel formicaio sbagliato cosa succede?
Allora, sono molto aggressive.
Non ci sono le rotonde dove, con i cartelli?
No, però sono, diciamo che tra di loro possono essere aggressive tra specie diverse, però a livello di struttura sociale queste specie sono anche occupano tanti nidi e questi nidi possono essere legati fra di loro come se fosse una popolazione con più case, quindi la formica si sposta liberamente da un nido all'altro perché è una strategia che questa specie ha per monopolizzare il bosco, diciamo, quindi più case, case di vacanza, case primarie, insomma anche lì c'è una struttura, una specie di gerarchia nei nidi, è interessante anche questo aspetto.
Sì.
E invece, a proposito di pipistrelli, Marzia, colonie di pipistrelli qui a San Bernardino ti risultano?
Sì, prima di venire su sono andata a spulciare la banca dati per essere preparata e sì, a San Bernardino ci sono alcune colonie di una specie che si chiama orecchione. È una specie caratterizzata dalle orecchie molto grandi, come dice il nome.
Sì.
Una specie abbastanza rara, che quindi è una bella cosa avere un paio di colonie di questa specie qua a San Bernardino. Una specie che vive nei solai e di notte va a caccia non di formiche, ma di falene, quindi di farfalle notturne.
Hai portato un orecchione in carne ed ossa? Purtroppo è deceduto anni e anni fa, ma è qui in una piccola teca. In effetti le dimensioni delle orecchie sono impressionanti rispetto al resto del corpo. Hanno delle orecchie belle da coniglio.
Importanti, insomma.
Esatto, praticamente le orecchie sono lunghe come il corpo. In effetti io ai bambini dico sempre questo è il pipistrello coniglio di Pasqua. Perché più è anche, secondo me, una delle specie più belle con queste orecchie. Lo rendono veramente molto, molto simpatico.
Sì.
E queste enormi orecchie lui le utilizza oltre che per orientarsi con gli ultrasuoni, come vi dicevo prima, ma quando deve catturare le prede lui ascolta proprio il rumore che produce la preda. Quindi non so, lui per esempio si nutre di pidocchi delle piante, quindi di afidi, che localizza ascoltando il rumore che fanno i pidocchi camminando sulle foglie.
Penso.
È una cosa veramente impressionante.
E torniamo qui a comprendere l'utilità, perché se non li vogliamo amare per la loro bellezza, li possiamo però e dobbiamo amare per altri motivi. Sono davvero indispensabili e sono tra l'altro per il 58% di quelli che abitano in Svizzera sulla lista rossa di estinzione.
Sì, allora sì, sono indispensabili perché loro sono dei predatori e sono degli animali che hanno un appetito formidabile. Loro mangiano più o meno la metà del loro peso in una notte, che per un pipistrello molto comune come il pipistrello nano, che è la specie più piccola che abbiamo, vuol dire sui 500 insetti in una notte. Una colonia di pipistrello nano che vive in un cassonetto delle tapparelle mangia 50 kg di insetti in una notte.
Caspita!
Cioè una quantità enorme di insetti, sì. Tra cui ci sono anche le zanzare. Ecco, ecco perché dobbiamo rispettarli, cioè uno dei motivi per il quale dobbiamo rispettarli e apprezzarli.
Ci tolgono un disturbo, insomma, quello delle zanzare.
Eh beh, non da poco, rondini, pipistrelli e le formiche invece. Se le vogliamo amare, qual è il motivo, Christian, che dobbiamo...
Qui rispondo, so già che andrò in basso, ma esteticamente la formica secondo me è un bell'insetto.
Sono dei bei tipi,
può piacere,
sono belle persone.
Insomma. All'idea della battuta hanno dei ruoli importanti dal punto di vista ecologico. Anche le formiche, diciamo che sono un po' anche un'influenza importante in tanti campi dell'ecosistema, vale a dire che sono prede per numerosi altri animali come gli uccelli, si nutrono di tutta una serie di altri insetti e tra questi sono anche insetti potenzialmente nocivi per le foreste, penso alle formiche dei boschi. Quando un insetto nocivo si, diciamo, presenta in gran numero nel bosco, le formiche lo cattureranno in maggiore quantità, riportando il livello a una soglia tollerabile anche per la foresta. Quindi in questo senso mantengono i boschi in migliore salute. E poi rendono più fertile il suolo, disperdono semi di numerose specie vegetali, quindi hanno tutta una serie di ruoli importanti negli ecosistemi di tutta la Terra.
E come fai quando guardi una formica a capire che è diversa dalle altre, una magari in particolare?
Ma diciamo che ognuno ha la sua passione, un po' come un meccanico riconoscere a colpo d'occhio il modello di auto che hai davanti, devi guardare la morfologia, il colore, anche un po' la struttura del nido, l'ambiente in cui vivono, poi devi andare anche a livelli più fini guardando con una lente, un binoculare, un microscopio per vedere la struttura proprio microscopica che hanno sul pelo, come sul corpo, come i peluzzi, come le setole che hanno. Quindi ci sono formiche come quella dei boschi che distingui quasi esclusivamente guardando quanto sono pelose in determinate zone del corpo, la testa, il torace o l'addome. Quindi è curioso, ma si fanno anche queste
analisi. Quanto tempo massimo sei rimasto a guardare un formicaio o una formica?
Prima di addormentarmi.
Sì. Ma ore, ore a guardare.
Ai tempi degli studi ho trascorso giornate, non intere, ma veramente le giornate intere in una valle del Parco Nazionale, facendo su e giù, cercando di campionare, raccogliere formiche da tutti i nidi e aspettando il momento giusto per raccogliere la regina o le regine che uscivano in quella fetta di 2 settimane, non di più.
Quindi poi ne parliamo di chi comanda nei formicai qua.
Certo, assolutamente. Guardo i dentini di questo orecchione e penso, abbiamo compreso che non si attaccano ai capelli, che non sono pericolosi, anzi sono molto utili. Tra poco scopriremo anche se le formiche morsicano, pungono, spruzzano, insomma scopriremo tutto sulle formiche con Cristian Bernasconi e tutto sui pipistrelli con Marzia Mattei Rosli. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Domani sera, 28 agosto 2026, si svolgerà la 30ª edizione della Notte Internazionale del Pipistrello. 30 specie di pipistrelli in Svizzera, il 58% in lista rossa di estinzione, dunque più della metà in nostra compagnia quest'oggi. Marzia Mattei Rosli, e con lei è arrivato anche il nostro Cristian Bernasconi. Naturalmente Marzia che si concentra sui pipistrelli, Cristian che si è concentrato ma che si concentra ancora oggi sulle formiche, una grandissima passione, anche se so che l'altro giorno Marzia era a contare marmotte. Esatto. Questa ce la devi spiegare, perché una bambina o un bambino prima ha detto ad Alice Pedrazzini che le marmotte sono poche in Val Calanca. Ma
Sì, no, io sono biologa, non mi occupo solo di pipistrelli, ma mi occupo anche di altra fauna, tra cui appunto le marmotte. Stavamo facendo un censimento.
Stanno bene?
Non lo so, dobbiamo ancora analizzare i dati.
Non ci spoilerà niente, ho capito.
Ve lo dirò un'altra puntata.
Bisogna avere tutto il quadro completo.
Sì, ormai prima si raccolgono i dati e poi bisogna mettersi al computer e analizzarli, ci vorrà un attimo di tempo.
Torneremo allora a parlarne. Cristian, invece le formiche, quelle rosse dei boschi quantomeno, come stanno?
Ma diciamo che a queste quote stanno bene. Il problema per queste formiche si presenta più nelle zone di pianura, sull'altopiano, e nelle zone più in basso, perché lì c'è qualche problema in più di l'habitat non è più favorevole, è sempre più frazionato, frammentato, quindi il problema non si presenta in montagna, dove invece stanno bene, le colonie sono piuttosto ancora in forma e bene attive.
Sì. Quanto vive una formica così?
Allora, un adulto, restiamo sulle formiche dei boschi, una formica adulta può vivere una, due stagioni, due, in base anche alla predazione, al pericolo. L'interessante è che la vita media di una formica regina è molto più alta. Una regina può vivere anche 10 anni, quella che ha vissuto di più è stata tenuta 28-29 anni in laboratorio, quindi è un aspetto curioso che si studia, come fanno queste formiche che alla base hanno la stessa base genetica ad avere delle differenze così. Quindi si indaga anche questo aspetto per capire meglio come funziona la longevità nell'essere umano.
Sì, prima abbiamo parlato di traffico, di ingorgo, visto che loro fanno anche delle lunghe strade, autostrade. Come fanno a non creare degli ingorghi?
Esatto, beh, è un aspetto interessante proprio perché anche questo è modellizzato e studiato. Raramente si vedono degli ingorghi nelle formiche perché hanno tutte un obiettivo ben preciso, la pista è ben segnalata e bisogna immaginare la colonia come se funzionasse come un singolo individuo e non come una somma di individui. Cioè hanno tutte lo stesso obiettivo, andare alla fonte di cibo o andare al formicaio, e non si perdono in giro, diciamo, a telefonare, a svoltare a sinistra e destra. Quindi è veramente un modo di funzionare anche differente. Sì. E questo viene anche studiato per modellizzare anche la mobilità, anche magari
umana,
automatica, sì, delle auto che guideranno da sole, cercando di capire anche questi aspetti per portare soluzioni anche per noi.
Ma chi dà l'ordine del giorno?
Hai toccato un tema fortissimo. Nelle credenze popolari la regina decide tutto, invece non è così, non c'è nessuno che dà gli ordini all'interno del formicaio, è una cosiddetta proprietà, una rete emergente. Queste società di animali che vivono insieme riescono a fare tante cose senza che ci sia una vera e propria gerarchia. C'è una distribuzione chiara del lavoro, la regina depone le uova, ma non è seduta su un trono a dire alle altre cosa devono fare. È vero che in certi casi la sua presenza impedisce alle operaie di produrre delle uova, ma è un sistema chimico ed è un'autoregolazione del formicaio. Quindi
è un modello manageriale interessante quello delle formiche, che alcune aziende potrebbero riprendere.
Alcune aziende lo studiano, sì,
sì, certo, perché è interessante.
E invece per quanto concerne i pipistrelli, quanto può vivere, l'avete sicuramente studiato, no? Il pipistrello più longevo.
Allora, i pipistrelli vivono ancora di più di una formica, sono anche leggermente più grandi. Loro possono vivere fino a 40 anni, che è veramente tanto, anche lì pensando alla loro dimensione. Non so se li paragoniamo ai topi, che sono animali un po' simili, di dimensioni simili. Il topo vive una stagione, un annetto, il pipistrello può arrivare fino a 40 anni in natura, stavolta neanche in laboratorio. Sono delle età veramente riguardevoli e anche loro vengono studiati proprio per capire come fanno a diventare così anziani. Hanno tutti dei sistemi molto complicati che c'è chi studia per cercare di evitare l'invecchiamento anche nell'uomo.
Vedi?
Ma quindi studiate prendete un pipistrello e lo seguite nel corso della sua lunga vita?
Allora no, questi dati su questi animali così longevi sono stati raccolti inanellando i pipistrelli. Cioè un po' come si inanellano gli uccelli, si possono inanellare anche i pipistrelli. Quindi tu sai quando l'hai catturato, sai che lì era già in vita, e magari lo ricatturi 40 anni dopo e sai che è stato in vita almeno per 40 anni. Poi magari quando l'hai catturato non aveva 0 anni, ma ne aveva già 4-5, quindi potrebbe essere anche un qualche annetto in più.
Abbiamo detto li vediamo di notte, ma dove passano la giornata invece?
La giornata loro la passano più o meno dormendo, dove appunto non è che dormono tutto il tempo, ma fanno le loro cose, soprattutto si puliscono durante il giorno, occupano tanto tempo per pulirsi.
Fanno la spa.
Fanno la spada, sì, esatto, hanno anche dei belletti, cioè loro tutto attorno al muso, attorno alla faccia hanno delle ghiandole che secernono degli oli che loro con dei pennellini fatti di pelo vicino a queste ghiandole e passano la giornata a spalmarsi questi oli sulle ali, su questa membrana molto sottile, perché deve rimanere elastica e deve essere curata, quindi loro passano la giornata a far la spa e a dormire, bella vita, e la passano all'interno di rifugi che possono essere ambienti diversi a seconda delle specie. C'è come l'orecchione che vive nei solai, sì. Ci sono specie come il pipistrello nano che vivono all'interno di un cassonetto delle tapparelle, sì. E ci sono specie che invece vivono nelle cavità degli alberi o nelle fessure rocciose.
Sono quasi i loro nidi dove si proteggono anche un po', no?
Esatto, sono degli spazi solitamente chiusi dove loro appunto non fanno un nido, non è che portano il materiale come gli uccelli, ma semplicemente usano uno spazio riparato, sì. E dove sono al sicuro dai predatori.
E le formiche dormono, fanno la spa anche le formiche, cosa fanno?
Allora iniziamo dalla spa, perché sì, è un aspetto cruciale per la colonia, perché le formiche si riconoscono con l'odore, quindi il fatto di pulirsi, toccarsi costantemente durante il giorno tiene l'odore della colonia omogeneo da una formica all'altra. Se invece non avessero questi scambi, beh, col tempo gli odori sarebbero un po' divergenti, rischiano di essere anche un po' riconosciute come appartenenti a una colonia diversa, quindi è importante pulirsi per la coesione sociale. E l'altra domanda era quella legata
se dormono.
Beh sì, anche qui formica operosa, ma nel nido c'è sempre qualcuno che non fa niente, ci sono anche dei micro momenti dove, per così dire, riposano. Il fatto di avere anche una parte di formiche che non sono attive, penso alle formiche dei boschi, è una valvola di sicurezza, perché in caso di emergenza tu non puoi richiamare tutti quelli che sono già occupati, sono pronte a intervenire per difendere il nido. Non sono sempre le stesse che non fanno
sono
nulla.
Sono di picchetto.
Esatto, possiamo dire che sono di picchetto, quindi c'è anche questo tipo di organizzazione.
Tornando ai pipistrelli invece, Marzia, a livello sociale cosa dobbiamo pensare? Sono delle famiglie oppure come le formiche sono famiglie davvero allargate?
Anche i pipistrelli sono famiglie allargate, almeno le femmine. Allora, le femmine durante l'estate formano quello che noi chiamiamo le colonie, un po' come le formiche, e appunto sono formate da madri, figlie degli anni precedenti, zie, nonne, quindi varie generazioni di femmine che utilizzano in maniera tradizionale sempre lo stesso rifugio, cioè vanno sempre a dormire negli stessi posti. Invece i maschi, loro sono solitari, quindi i maschi fanno i cavoli loro e le femmine formano queste colonie imparentate tra di loro. Appunto, noi conosciamo delle colonie che sappiamo che sono più di 60 anni, che occupano sempre lo stesso solaio, sì. Per esempio.
Forse l'hai detto prima, quante specie ci sono in Ticino di pipistrelli?
In Ticino ne abbiamo 24, nei grigioni sono 27.
Sì. Okay.
Quindi tutte questi nidi sono, immagino, protetti?
Sì, le colonie sono, cioè il pipistrello di per sé è un animale protetto dalla legge sulla natura del paesaggio e le colonie sono protette anche loro.
Sì, e quali sono i rischi maggiori per i pipistrelli?
Allora, penso che il rischio attualmente maggiore, un rischio non proprio naturale, è il gatto domestico. Cioè i gatti domestici sono dei grandi predatori di pipistrelli e possono fare anche parecchio danno. Di altri rischi sono per esempio i lavori di ristrutturazione in un rifugio, proprio perché all'interno del rifugio abbiamo tante femmine che si concentrano in un unico spazio. Quindi se a un rifugio succede qualcosa abbiamo di colpo una grossa proporzione della popolazione che viene colpita.
E se adesso, Christian, io andassi a pochi metri da qui, in quel boschetto dove c'è il percorso vita a San Bernardino, e prendessi un bastone e dessi fastidio a un formicaio, cosa mi succederebbe?
Al
di là del
Christian.
Fatto che lui, tu non mi lasceresti fare una cosa,
okay,
del genere.
Allora,
cioè, questo è per dire cosa devo fare se vedo qualcuno che dà fastidio a un formicaio.
Ma sei multabile, perché sono protette dalla legge in Svizzera dal 1966, non solo in Svizzera ma anche in tante nazioni europee, proprio per la loro importanza per i boschi, quindi di per sé se distruggi, danneggi o sposti un nido di formiche dei boschi puoi ricevere una multa in caso che qualcuno ti denunciasse, insomma, sì, proprio per legge.
Situazioni protette, insomma.
Sì, sì, sì.
E noi possiamo avere un pipistrello in casa senza saperlo e quindi magari fare delle azioni che disturbano?
Allora, di solito ci si accorge di avere una colonia proprio perché visto che mangiano tanto, fanno anche tanto sterco e quindi si vede lo sterco, sì. no, di solito la gente se fa qualcosa lo fa coscientemente, però anche lì, come dice Christian, per le formiche si può essere multati, cioè.
Quindi se ne trovi uno che si è infilato da qualche parte, cosa devi fare? Lo lasci lì o chiami qualcuno?
Allora, se si è infilato semplicemente dentro nella sala, sì, durante la sera, perché non so, c'erano le porte aperte, perché era caldo, bisognerebbe spegnere la luce, aspettare un attimo, lasciargli il tempo, perché lui quando arriva all'interno di un locale chiuso va in panico, perché noi magari andiamo in panico perché non ce l'aspettiamo, ma anche lui è super in panico, quindi all'inizio gira un po' all'impazzata, ci mette un po' a orientarsi, bisogna lasciargli quell'attimino di tempo che si orienta, poi trova da solo l'apertura e se ne va, perché non ha nessun interesse a stare all'interno della casa.
Te l'ho chiesto perché una volta a me è successo e era un po' impazzito e ha lasciato tutto dei segni sulle pareti, sul soffitto, eccetera.
E ormai
era
sono veramente
spaventato.
E sono spaventatissimi, perché in un locale chiuso dobbiamo immaginarci se ci orientassimo con l'eco, ci arriva l'eco da tutti i lati e andiamo veramente in panico. E la stessa cosa del pipistrello, appunto. Quindi bisogna proprio lasciarlo tranquillo e poi esce da solo. Sì.
Di formiche in casa non ne parliamo,
Ci vorrebbe un mese per una trasmissione di un mese.
Non basta tenere aperta la finestra e aspettare che vanno via, no?
Dipende dalla situazione, appunto, se dobbiamo dettagliare diventa complicato.
Però rimaniamo su quelle che vivono in questi contesti idilliaci, sì, nei boschi, perché quelle in casa no, un altro tema, dai.
No, ci sono mille metodi.
Siamo più nella consulenza.
Sì, è vero, come fare
per eliminarle, quindi oggi no.
Non
oggi
è bello, no.
Per convivere, non per eliminarle.
Sì.
Ma non abbiamo risposto alla domanda: morsicano, pungono, spruzzano?
Dobbiamo distinguere, ci sono, diciamo, molto semplicemente, tutte le formiche possono morsicare perché usano le mandibole. Solo alcune possono pungere, perché pungere lo si fa col pungiglione, e non tutte le formiche possiedono un pungiglione. Non è vero che le formiche rosse tutte hanno il pungiglione, e non è vero che tutte quelle nere non ce l'hanno. È una questione evolutiva e dipende dalla famiglia o dalla specie di formica considerata. Nel mondo ci sono alcune specie che hanno perso il pungiglione nel corso dell'evoluzione, quindi non possono pungere, e altre che l'hanno mantenuto. Le formiche dei boschi sono un caso particolare, perché possono mordere come tutte le formiche, ma in più, non avendo un pungiglione, loro spruzzano l'acido formico a distanza, lo fanno attivamente, anche a 50 cm possono spruzzare, ed è una situazione che non ritroviamo in altre specie a livello mondiale. Sono le uniche in grado di spruzzare così tanto acido formico a distanza, e si possono osservare qui nei boschi. Basta non avvicinarsi troppo oppure passare un fazzolettino su un formicaio per vedere la reazione.
A livello didattico è formidabile per i bambini, questa è una scena quando ti avvicini col fazzoletto e loro tutte che spruzzano limone.
È un odore pungente. A livello didattico, con le classi, generalmente si prende anche la campanola, un fiorellino blu che tutti conosciamo, si agita sul formicaio, e l'acido formico produce una reazione chimica col pigmento del fiore, che dal viola poi si trasforma in rosa chiaro, quindi è qualcosa di... piccolo momento di magia che con le classi fa sempre piacere.
Anche Danny vuole vedere questa cosa.
Sì, interessante.
E quando abbiamo finito la trasmissione
andiamo a vedere. Posso fare due domande davvero falso? Le formiche allevano altri insetti?
Vero, allevano gli afidi in maniera consapevole, perché alcuni se li mangiano e poi prendono la melata che gli afidi buttano via, poi potremmo spiegare il dettaglio, e inconsapevolmente nel nido vivono anche dei parassiti, perché si camuffano con un odore da formica e vivono lì alle spese del formicaio.
E l'altra domanda è vero che la formica può sollevare molte volte il proprio peso?
È vero, questo non riguarda solo la formica, ma in particolare, diciamo, che tutti gli artropodi che hanno un po' l'esoscheletro, la parte scheletrica all'esterno, hanno una struttura che permette di sprigionare più forza rispetto a quanto possiamo fare noi.
Secondo me, Danny Rauseo, puoi fare mille voci animali, tranquillo.
Sì, è vero, no?
Ti sei appassionato.
È interessante, perché ci sono queste similitudini anche con le colonie di esseri umani, e quindi, come abbiamo detto prima, si prende spunto dagli animali anche per convivere tra noi umani. Ecco.
Sì, poi sicuramente anche il pipistrello, ma direi che le formiche sono state da tempo, sono fonte di ispirazione. Dopo non bisogna confrontare paro paro formiche e esseri umani, ma è vero che si guarda queste società come un po' il modello per capire come migliorare la nostra, ma anche qui potremmo aprire un grande capitolo molto vasto. È una vita, oh, è ripassa di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
Siamo sempre in diretta da San Bernardino, lo ricordiamo, è la prima giornata di quattro giornate, perché fino a domenica alle 12.30 saremo qui per vivere gli incontri con i nostri ospiti, che sono tanti nel corso delle giornate, ma anche per vivere sabato sera una serata di festa, di chiusura della stagione, il closing party che San Bernardino insieme a noi di Rete 1 ha voluto creare per stare un po' insieme in leggerezza. Sabato sarà anche una bellissima giornata dal punto di vista meteorologico e in serata ci saranno i concerti di Giulia Meletta e Andrea Vignasca e un DJ set molto importante di Casati Rauseo.
Vabbè, certo.
Prima di quelli veri, ecco.
Quindi si chiude una stagione, quella estiva, e poi riparte la stagione della scuola, delle piogge, riparte la stagione anche della TV, Christian. Riparte il Giardino di Albert.
Riparte il Giardino di Albert, sì. Ricominciamo con le diffusioni, beh, inizio settembre, sempre il sabato alle 17. Le prime due puntate sono dedicate a progetti di conservazione proprio di animali a rischio di estinzione, quindi progetti interessanti, progetti concreti di salvaguardia della natura.
Sei sempre in giro, nel senso che...
No,
sei sempre chiuso in ufficio.
No, non è vero, no, vai, finisci la domanda.
Ah, vedi, già
ho messo le mani avanti.
Guardi male. No, sei sempre in giro, pensavo, per realizzare questi documentari, queste puntate.
Per lavoro, intendevi?
Sì, intendevo per lavoro.
No, è vero che siamo parzialmente impegnati per realizzare dei servizi che poi mandiamo in onda anche per i colleghi a prima ora, quindi capita di essere presenti sul territorio per tutta una serie di alcuni documentari. Non è un mistero, non possiamo andarli a girare. Io non è che vado una settimana in Indonesia a parlare di vulcani.
Ma dillo che vai, dillo.
No,
che va.
Perché poi la gente crede che
io sia
sempre davvero in giro. No, non è così, ci basiamo anche su documentari che sono prodotti da altre emittenti TV.
Tu dicevi conservazione, e quindi è un tema, anche la biodiversità. A volte forse diamo per scontato che tutti sappiano cosa voglia dire biodiversità.
Sì, è un tema che al giorno d'oggi è sulla bocca di tutti, perché siamo in cosiddetta perdita, crisi della biodiversità, poi anche Marzia potrà completare, ma sicuramente magari vale la pena distinguere tre livelli che sono quelli principali: c'è la diversità in numero di specie, c'è la diversità degli ambienti, vale a dire la foresta, il bosco, la savana, cioè tutta una serie di ambienti diversi, anche quella è biodiversità, e poi c'è un livello più nascosto che si dimentica spesso, è la biodiversità genetica, vale a dire che all'interno di una stessa specie, come può essere il faggio di turno, ecco che ogni albero ha la propria peculiarità genetica, ed è quella estremamente importante, perché nelle foreste del futuro, ecco, avere questa diversità ci permette di avere più probabilità che alcuni alberi si adattino meglio alla siccità o eccetera eccetera. Quindi è un aspetto che non si vede sempre, ma è importante.
Sì. A proposito di quello che vediamo noi intorno a noi, oggi siamo veramente attorniati da quelli che sono gli alberi che ci ricordano essere, insomma, in una zona alpina. Siamo in alto, siamo a 1600 metri.
26 forse, 1626.
Bravo. E quello che vediamo intorno a noi, Christian, stiamo parlando di...
Beh, abbiamo un ambiente, se restiamo sui boschi, direi che abbiamo dominante l'abete rosso, però è molto presente anche il larice, che riconosciamo dal mese di ottobre perché si colora di arancione, e nella zona interessante sono presenti anche l'abete bianco, il pino mugo e in parte il pino cembro, quindi queste grandi conifere sono tutte presenti qua e danno già un'impressione della diversità che puoi trovare qui a San Bernardino. Poi c'è qualcosa anche di più microscopico che non sempre si può notare, ma la diversità è legata anche agli ambienti, come dicevo prima, torbiere, paludi, non solo boschi, per andare poi su nelle fasce più alte dove hai l'ambiente nivale, uno strato più, insomma, dell'orizzonte più alto, o ecco le lande, no? questi alberelli bassissimi, non hai più l'alto fusto, hai tutto un altro tipo di vegetazione.
Ma è vero che vicino all'alpeggio qua sopra, a Pian di Os, c'è una torbiera e ci sono delle piante carnivore? O è una diceria?
Detta così uno pensa che ci finiscano dentro le persone o anche le mucche. No, ma è vero che nella zona, il San Bernardino è una di quelle zone appunto a sud delle Alpi pregiate, perché sono parecchie torbiere, paludi di importanza nazionale. In questi ambienti vivono anche delle piccole piante carnivore che sono in grado di digerire gli insetti, perché hanno bisogno di azoto che non trovano nell'ambiente in cui crescono per completare la loro crescita, il loro regime alimentare. Sono minuscole, ci vuole il colpo d'occhio, una lente, ecco.
Ah, okay.
Non pensiamo a piante carnivore, quelle da film da cartoni animati,
che ti mangiano delle persone.
Riusciamo
a capire
l'importanza delle varie passerelle. A volte sembra tutto scontato, no? Si arriva in una certa zona, si vedono queste passerelle. Magari qualcuno dice: ma perché devo passare sulla passerella?
Doppia funzione, prima di tutto perché sono ambienti che sono impregnati d'acqua, quindi uno non ci finisce dentro, non si inzuppa, e secondo protegge anche la vegetazione che sta sotto, che è molto delicata e non va schiacciata.
Marzia, cosa possiamo fare noi per mantenere la biodiversità, proprio concretamente, al di là di voi che siete studiosi, insomma?
Ma sicuramente ognuno di noi può fare tante cose. Per esempio, se uno ha la fortuna di avere un giardino, all'interno del giardino può scegliere di piantare delle piante indigene che offrono molto più nicchie ecologiche, quindi molto più spazio per gli insetti e di conseguenza poi anche per i predatori, tra cui ci sono solo i pipistrelli, ma non so, possiamo pensare anche a un riccio o qualcosa del genere. Se parlo del riccio, mi viene in mente un'altra cosa che magari suona banale, ma che potrebbe essere importantissima, è quella di evitare di mettere muri, muretti e recinzioni ovunque, perché per questi animaletti anche un po' piccoli che girano, magari veramente il riccio nel frattempo uno dei suoi ambienti principali, sono proprio un po' le nostre zone abitate, quelle meno intensive, però si trova sempre ostacolato da 150.000 muri, muretti, gradine e gradinetti. Che, ecco, lasciare un po' più di spazi aperti, per permettere anche alla fauna di girare, potrebbe essere molto utile. Sempre pensando ai giardini e magari un po' agli ambienti urbani o semiurbani, un altro tema importante per la biodiversità, pensando alle specie notturne, è quello dell'inquinamento luminoso, cioè che lì le specie notturne sono estremamente disturbate dalla nostra, io la chiamo anche un po' mania, di voler illuminare tutto e di più, cioè dalle cose utili, che va benissimo, a cose magari anche meno utili, non so, ecco. Illuminare la palma in giardino è un...
Già la palma cosa ci fa in giardino?
Esatto, già la palma cosa ci fa in giardino? Uno non dovrebbe neanche metterla troppo in mostra se ce l'ha. Dal punto di vista di un biologo che si occupa di fauna, ecco, l'illuminazione di una...
Sì, di un tronco, di una pianta
in giardino è una cosa veramente che fa veramente un grande danno ecologico.
Marzia, tu dici illuminazione magari esagerata, io ti dico Green Day, perché al Green Day ci sarà presente anche Dark Sky, ma non solo, sarà presente anche il giardino di Albert. Vogliamo dire...
Dark Sky non è un supereroe.
No. E tra l'altro saranno ospiti proprio questa domenica nella puntata dell'Ora della Terra, quindi continueremo a parlare anche di inquinamento luminoso, ma non solo, parleremo anche del bostrico, quindi problematiche nei nostri boschi. Ma questo per tornare al Green Day, appuntamento al 5 di settembre a Bellinzona, correggetemi se sbaglio, Christian, tu ci sarai.
Saremo presenti come Giardino di Albert, sì, abbiamo uno stand anche noi, insieme a tanti altri, come dire, che si occupano di ambiente, di clima, di biodiversità, insomma tutto quello che ruota attorno alla natura, sì.
Questo è un appuntamento importante proprio perché non si finisce mai di parlare di biodiversità ed è importante dare alle persone le informazioni giuste, proprio concrete, per capire cosa fare per essere utili agli animali, ma non solo, a flora, fauna, a tutti, perché vogliamo evitare di essere invece inutili o dannosi.
Sì, penso che sia importante avere la sensibilità giusta, trasmetterla e poi dare dei consigli concreti per essere più sostenibili tutti noi. Quindi è un bel esempio questo evento per mostrare come anche i piccoli gesti possono essere, come dire, svolti da tutti noi. Ecco, quindi è una bella panoramica.
Posso chiederti se è vero che hai scoperto una formica tu? Cioè tu hai scoperto davvero la formica che poi hai chiamato con un'originalità?
Bernasconi?
No.
Cioè, allora,
le hai dato il nome formica.
Raccontiamola bene. Formica, sì, allora, sì, durante gli studi è emerso che una popolazione particolare all'interno del Parco Nazionale in Engadina avesse delle caratteristiche diverse da altre già conosciute. Poi, durante le analisi che abbiamo portato avanti, anche con un po' di cocciutaggine, insomma, è emerso che effettivamente è una specie nuova, mai descritta prima. Avevamo suggerito formica elvetica, alla fine la descrizione non l'ho fatta ufficialmente io, e qualcuno anche che è molto più abituato a misurare i peluzzi delle varie formiche, ed è stato anche confermato che anche dal punto di vista morfologico, ma è difficilissimo distinguerla, è una specie nuova, quindi sì.
È rimasto uno, il nome formica elvetica.
Sì, è fortuna che non è formica Bernasconi, perché metti che salta fuori con una formica che si comporta malissimo, dopo ti porti questo nome sulle spalle.
Sì, poi
vita,
Bernasconi è un cognome comune.
Ce ne sono tanti, figurati, facciamo anche le formiche, insomma.
Mentre si scoprono nuove specie di pipistrelli, è difficile, il più difficile, eh?
No, non è così difficile neanche scegliere, io non ne ho mai scoperto, okay. Però
ma c'è ancora tempo, non ti preoccupare.
No, però cioè, sembra sorprendente, appunto, come dici tu, è difficile perché è un mammifero, uno parte dal presupposto, ma sì, i mammiferi li conosciamo, e invece negli ultimi 20 anni sono state scoperte ben 3 specie nuove, cioè presenti in Svizzera, non
lontano,
qualche isola del sud sperduta, no, proprio qua da noi. Specie, è vero, morfologicamente, quindi di aspetto, estremamente simili a altre specie già conosciute, ma comunque specie diverse che hanno un'ecologia diversa. Una, per esempio, è una specie molto simile al pipistrello nano, che è la nostra specie più comune, che si chiama pipistrello soprano, l'altra, cioè il nano e il soprano, e è stata scoperta all'inizio del 2000.
Vedi, c'è speranza anche per te.
Sì, no, boh, va bene, cioè nel senso, non è che no, probabilmente non, cioè non sento il bisogno di scoprire una specie nuova. C'è comunque una cosa carina, se volete, che l'anno scorso abbiamo osservato per la prima volta una specie che prima non era mai stata osservata in Ticino, quindi ci sono comunque anche cose locali che si possono scoprire.
Adesso scusa, mi soffermavo sul nome soprano, perché c'è un motivo perché...
Sì, lui ha un ultrasuono leggermente più alto, okay, con una frequenza leggermente più alta di quella del pipistrello nano.
Sì. E lo si è, fa la seconda voce. Insomma.
Esatto, lo si è proprio scoperto quando si è cominciato a registrare gli ultrasuoni e si è visto che c'erano appunto queste differenze nella
produzione. Tu pensavi alla serie di Netflix?
No, volevo dire che ora la specie è nota, visto che restiamo in ambito
musicale. Era molto bella questa, Christian, era veramente molto bella.
Volevo aggiungere un aspetto legato alla descrizione delle specie, è che al giorno d'oggi abbiamo anche tecniche di analisi che sono molto più fini di un tempo, quindi non sono specie che per forza si stanno sviluppando adesso, ma erano già sotto i nostri occhi, ma oggi abbiamo una migliore comprensione della diversità attorno a noi, questo fa la differenza.
Ho una domanda generica che non riguarda proprio solo le formiche e i pipistrelli. Qual è l'animale più sottovalutato in Svizzera, secondo voi? C'è un animale che insomma è lì.
Calato il silenzio.
Ah, vedi, è una domanda difficile.
Mi verrebbe dire, ce ne sono parecchi. Sono parecchi. Cioè, secondo me, adesso non tiro acqua al mio mulino, ma l'entomologia in generale.
Quello di cui
insetti,
non si occupa nessuno.
Gli insetti di solito non piacciono.
Non piacciono.
Al di fuori, adesso lasciamo.
Perché i pipistrelli invece sì.
Le mosche, magari... ce n'è una che gira qui.
Oppure, le mosche sono sicuramente. Poi. Ci sono anche, uscendo dal gruppo degli insetti, andiamo, non so, negli artropodi in generale, anche i ragni hanno una importanza, però si fa fatica a parlare di quanto sono belli e importanti i ragni, perché danno, ma senza dimenticare, non so, anche i rettili hanno la loro difficoltà a farsi accettare nell'ambiente, perché c'è questa barriera un po', a volte simbolica, culturale, che ci animali che ci fanno un po' paura.
Marzia, per te?
Magari anche tutti gli organismi del suolo, visto che il suolo lo calpestiamo tutti i giorni, però non ci rendiamo conto che in fondo è vivo e che sotto vivono un sacco di organismi dei quali tanti veramente non abbiamo nessuna idea che faccia abbiano e nessuno li ha mai veramente guardati. Mm-hmm. Penso sì, tutta la biodiversità del suolo è sicuramente un tema molto legletto.
Mm-hmm. Hai detto ragni, volevo chiederti così una curiosità, ma quando si studiano
mi è venuto in mente che prima ho letto i due supereroi, gli animali, e infatti mi hai tirato fuori
l'uomo ragno.
Avevo dimenticato quello più importante.
Perché quando si studiano, almeno un tuo collega, non faccio nomi, mi ha detto, sto studiando questo ragno, non è proprio bellissimo quando si studia un animale così piccolo, perché capita che per studiarli...
devi isolarlo un po'.
Lo devi catturare.
Sì.
Lo porti via.
E poi?
Muore.
Sì, è una parte comunque da tenere presente. Io l'ho sempre detto, ho lavorato molto sugli aspetti genetici delle formiche, non è che lo posso fare sul campo, quindi devi prelevare molte formiche, molti individui che sì, sono sacrificati, ma sai che per la colonia sono una minima parte, quindi cerchi di fare dei campionamenti che non vadano a pregiudicare la sopravvivenza della popolazione che stai studiando. Questo è sicuramente qualcosa di cui si tiene conto anche nel caso di altri animali come i pipistrelli. Non vai per forza a prelevare gli individui di popolazione che sono già in situazione delicata, ecco.
Abbiamo detto, dato gli estremi per domani sera, Marzia, forse no, notte internazionale del pipistrello, c'è proprio un ritrovo in quel di Lugano, al Parco Ciani, per gli appassionati e oppure le persone che proprio non hanno mai osservato un pipistrello, ore 20 fino alle ore 21:30 ci sarà questa serata in cui si potrà vivere insieme a voi, esperti, un po' tutto quello che concerne il mondo dei pipistrelli.
Esatto, sarà un'occasione proprio per poterli osservare, li osserveremo in caccia, quindi ci sarà la possibilità di vedere le varie specie che vanno a cacciare al Parco Ciani e sul lago davanti, quindi...
Come bisogna vestirsi? C'è un outfit particolare?
No, da pipista, cioè... da Batman no.
Da Batman, esatto.
Scusa, era una battuta.
Tutti in costume da Batman. Così ci arrestano.
Non c'è un abbigliamento particolare.
No, siamo al Parco Ciani, quindi...
Torce cioè... non...
Esatto.
No, torce non c'è bisogno, noi l'abbiamo qua, avremo qua appunto il famoso bat detector per poterli ascoltare. Così magari con un po' di fortuna riusciremo a sentire sia il pipistrello nano che il pipistrello soprano e vedremo che appunto hanno ultrasuoni diversi. Sì. E sì, niente.
Sentono il cattivo tempo i pipistrelli, nel senso si vedono di più quando c'è il sole, quando c'è una notte serena o quando...
Allora, loro escono anche quando è nuvoloso, non escono però quando piove forte, più che altro perché non ci
riescono.
Sono, ma più che altro non ci sono in giro insetti, quindi
certo.
Non ha tanto senso sprecare energie per volare in giro se comunque non riesci a mangiare, quindi in quei casi
non hanno dei piccoli ombrelli, non...
No, sembrano degli ombrelli, c'è cioè chi dice che sembrano degli ombrelli, ma non hanno l'ombrello.
L'hai detto davvero?
L'ho detto davvero. E ma perché siamo vicino a mezzogiorno, quindi dovevamo chiudere
andare.
Questa prima parte, sì. Abbiamo ancora però fino alle 12:25 circa.
Beh certo, ma poi
non è che li mandiamo via loro.
Ci
due.
Collegheremo anche con Alice Pedrazzini,
certo.
Perché sono curiosa di capire dove è andata. Siamo a ridosso del mezzogiorno, conoscendola un po'.
Sì.
Sarà andata a pranzo.
Secondo me sì, e quindi ci riferirà da un ristorante, da quello che ho capito. E poi ricordiamolo, visto che siamo in tema di lancio anche di quello che verrà nel corso della giornata, dalle 14 torneremo qui ancora alternandoci a questo tavolo con altri ospiti, altri temi, anche quelli più discussi, diciamo, di San Bernardino, che escono un po' dal tema natura, parzialmente perché magari costruire è un po' un tema che va a volte a toccare la sensibilità anche dell'ambiente.
E poi io andrò, mi sposterò, vi lascerò qui per spostarmi a Splügen, dove conosceremo una ragazza che ha deciso di lasciare Bellinzona per trasferirsi a vivere ufficialmente a Splügen, e quindi sentiremo cosa vuol dire abitare lì e insomma aver vissuto questo cambiamento, che però a quanto mi dice se la sta proprio godendo, quindi potrebbe essere una buona idea quella di lasciare la città per trasferirsi in un luogo alpino.
Sì, adesso qualche secondo e poi i titoli del radiogiornale di mezzogiorno, quindi la linea torna provvisoriamente a Comano, ma poi torniamo qui ancora da San Bernardino.
E allora li salutiamo?
Ah, li salutiamo? Non volete restare qui? Ah, io li volevo tenere qui.
No, li salutiamo. Volete andare?
Siamo incollati alla sedia, non so.
E allora rimanete con noi. Cristian Bernasconi, Marzia, Mattei Rosli, grazie mille. Rete 1 in diretta dal San Bernardino, l'abbiamo sentito, strada chiusa, e quindi questa mattina Alice Pedrazzini ha preso anche lei l'elicottero al pari degli abitanti che sono rimasti isolati in valle e si è recata, adesso in questo istante Alice mi sono un po' persa e quindi non mi ricordo dove sei esattamente. Di nuovo buongiorno a te.
Buongiorno a voi tutti e tutte. Sono ad Arvigo, sono a metà di questa valle. Forse una cosa che mi ha un po' fatto riflettere quando avete letto il traffico, la strada tra Molina e Arvigo è chiusa.
Sì.
L'abbiamo letto nell'ultima settimana molto spesso, essendo in studio l'abbiamo raccontato. E essere qui significa tanto di più. Noi abbiamo chiamato anche le persone negli scorsi giorni, abbiamo gli RG, 6 di sera, noi stessi abbiamo chiamato le persone, ma non è mai come esserci chiaramente. Quindi io sto cercando in questa giornata veramente di raccontarvi come può cambiare una valle quando una strada si interrompe. Ci sono i voli di elicottero, sì, ma cambia tantissimo. Penso a come cambiano i luoghi, la sala comunale qui accanto, io sono davanti alla sala comunale, è una classe scolastica in questo momento. La centrale dei pompieri da cui ci siamo collegati prima è un via vai di spese, di buste che vanno, la posta che va e viene, la gente dice quando è importante ricevere anche solo una busta. E poi ci sono luoghi come quello in cui sto entrando in questo momento, che di solito è un semplice ristorante, semplice sappiamo che non è mai solo un ristorante, un luogo, ma in particolare questo ristorante Germinia, in cui sono entrata e vedo davanti a me anche la figura, il sorriso di chi accoglie le persone. Marina, non è più soltanto un ristorante in questo momento, no. Questo posto cosa sta diventando nell'ultima settimana?
Un posto di rincontro di tutti, che se sa la notizia, se si apre, se non si apre, l'espesa che arriva, che ora arriva, il pane, e qua se sa tutto qua.
Anche sì, si sa tutto, cosa si sa, cosa si sta sapendo?
Se sa tutti, non si sa niente, perché dobbiamo aspettare la pioggia di venerdì a vedere che cosa succede.
Ci sono tante incognite, le persone qua anche ai tavoli sono lì che dicono chi lo sa, c'è sempre questo gesto delle mani e dire è così.
È così, sì è così, però intanto siamo qua, non siamo tanto male.
Riunite.
Benissimo, noi siamo tanto male, no?
No, questo sorriso, questa energia in questo posto, tra l'altro c'è qui un'altra persona che disturbiamo al volo. Marina, non scappare. Come si sta in questo momento? Dicevamo prima, mi dice, come si chiama lei?
Gabriele Minotti, sì.
Come sta Gabriele Minotti in questo momento?
No, sono in pensione, quindi con il mio problema di andare a lavorare e sì. Però c'è tanta gente che magari hanno le macchine e non possono scendere, il problema è quello.
Certo, intanto ci raggiungono anche i bambini che stanno entrando, questa è diventata anche una mensa. Tu, Marina, stai organizzando qua delle cene, già di solito, ma adesso un po' di più. È il cordon bleu, i pizzoccheri, il pollo al cestello. Sì, ieri quanti eravate?
Due giorni fa eravamo in 30 e ieri sera eravamo in 53 persone qua a mangiare.
Direi tra le 53 persone c'era magari anche Cinzia che è entrata in questo momento. Ciao Cinzia.
C'ero anch'io.
Cinzia, tu ormai ci stiamo conoscendo tutti, mi state facendo entrare in questa comunità. Cinzia, tu di solito lavori in una macelleria a Grono, adesso sei a Rovere, a Mesocco. Sì. E adesso invece cosa stai facendo? Ti sei trasformata?
Sì, adesso sto facendo i trasporti, porto le persone da Russa a prendere l'elicottero e alla sera vengo a riprenderli.
E poi entri anche tu qua, in questo posto, in questi posti, che posti sono in questo momento? Chi sta mangiando, ci ascolta, cosa non capisce? Cosa non può capire se non è qui? Aiutiamoli a capire.
E sono posti di riunione, nel senso ti trovi, sai che se vieni qua qualcuno trovi comunque, per far due chiacchiere, per parlare un po' in generale di tutto.
Già di solito?
Sì, già di solito, soprattutto la mattina passi, bevi il caffè, trovi gente, puoi parlare.
E adesso cosa cambia?
E adesso è la comunità, adesso trovi proprio solo quelli che ci sono qui dentro e ci troviamo a fare due chiacchiere, parlare un po' di tutto alla fine, in generale.
Allora io vi ricedo la linea dicendovi che effettivamente ci sono tanti interrogativi sul futuro, si sa che domani pioverà e questo preoccupa, qua è il grande tema in questo momento, si sa che a mezzogiorno di solito ci sono gli aggiornamenti, ogni mezzogiorno la vita delle persone qui è scandita da questi appuntamenti, oggi dovrebbero arrivarne anche di importanti, li attendiamo, li commenteremo anche con le persone che incontreremo nel corso delle prossime ore, io sarò qua e ve li racconterò anche da qui con queste voci che hanno tanta speranza, abbiamo tanto da imparare, io sto imparando tantissimo, la pazienza più di tutto.
Grazie Alice, grazie, quindi ci risentiremo. Dicevamo prima, mentre tu ci stavi parlando proprio da lì, quando ci sono queste situazioni di chiusura, ora questa magari è ancora gestibile da un certo punto di vista, ma quando ci sono, diciamo, disastri un po' più importanti come frane, incendi, ovviamente anche tutto il mondo animale e la natura ne risente notevolmente. Marzia o Cristian, tutte e due. Marzia, cominciamo da te.
Sì, chiaramente questi eventi toccano anche la natura, gli animali, è ovvio. Loro reagiscono probabilmente in maniera diversa, i loro problemi sono molto diversi rispetto ai nostri, probabilmente per loro una strada chiusa non è un problema. Ma magari una frana può separare delle popolazioni e addirittura ci sono delle specie che si sono proprio in parte anche poi separate o che vivono separate proprio da una frana, per esempio. Non so. Mi viene in mente il caso delle talpe, in Ticino abbiamo due specie di talpa e ci sono delle zone dove il confine tra una specie e l'altra è proprio dato da una frana antica, ma comunque da una frana.
Sì, e adesso parlando di formiche, formicai vivono sottoterra, ci sono grandi colonie sottoterra anche di parecchi metri, quindi quando succede un disastro di questo tipo, insomma, è grave, insomma.
Sì, diciamo, se pensiamo agli incendi che hanno colpito l'Europa, ad esempio, sì, questo può essere un problema. Ci sono chiaramente gli animali, in base alla specie, hanno mobilità differenti. C'è chi può volare, c'è chi può percorrere più chilometri al giorno, e c'è chi invece ha mobilità ridotta e purtroppo vede la popolazione anche sparire, decimata, quindi la reazione è diversa. In caso di catastrofi, diciamo, magari gli incendi, quando sono naturali, in alcuni casi possono avere anche un beneficio per la natura, perché permette la rigenerazione. Mm-hmm. È chiaro che sono momenti cioè, che colpiscono, come diceva Marzia, gli animali in maniera diversa, che hanno altre preoccupazioni rispetto alle nostre, che sono molto più pesanti. È chiaro però che può avere delle ripercussioni sulla resistenza, sulla sopravvivenza di una popolazione animale, quindi penso va anche tenuto conto.
Sì.
Sono arrivati anche parecchi messaggi sul tema formiche, formicai e pipistrelli. Ne leggo uno perché mi fa sorridere. Non vogliamo fare la consulenza, l'abbiamo detto, abbiamo già messo le mani avanti, ma Christian, questo è per te. 2 anni fa, per l'ennesima volta, mi si era formato un ganglio sul pollice destro. L'avevo fatto già operare 3 volte. Un'amica mi ha consigliato di appoggiare le mani su un formicaio. Ora lo faccio spesso perché il ganglio è sparito e la mia artrosi non mi disturba. Dice, sistema vecchio?
Allora, non mi esprimo sull'aspetto medico perché non è il mio campo, ma vi posso dire che in passato si andava su questi formicari, le formiche dei boschi, con delle lenzuola e si cercava di impregnare questi pezzi di stoffa di acido formico per fare gli impacchi contro i reumatismi. Questa è una cosa che so. E si può guardare anche qui la natura, ci sono degli uccelli che vanno sul formicaio con le ali aperte, si fanno spruzzare l'acido sotto le ali, un po' come se fosse l'autolavaggio per liberarsi dai parassiti, quindi questo acido formico può avere anche una certa utilità. Non farei il bagno nel formicaio, ma è comunque una tecnica interessante.
Sì, è arrivata anche una fotografia di un pipistrello.
L'hai visto, Danny? Guarda qua. Sì. Allora, scrivono, buongiorno, ho trovato questo pipistrello nel camino di mia cugina ad Ossasco, lo tengo con cura in una scatolina.
Cosa deve fare?
Ma mi sa che è morto, Guarda Marzia la foto, non mi sembra in buone condizioni.
No, direi che è morto.
Però lei lo conserva.
Va benissimo, cioè può essere, appunto, può essere conservato come portafortuna se pensiamo alla Cina e ai cinesi.
Sì.
Perfetto, ma ce l'ascoltiamo una canzone ancora?
Sì,
perché
certo,
vedo che c'è,
scusa,
Madonna, L'Isla Bonita, sì, non male, per darci un po' la carica. E poi magari in conclusione leggiamo ancora qualche messaggio, cerchiamo di rispondere a qualche ascoltatore.
Perché no?
Guarda,
perché
Cristian,
no?
Guarda com'è felice.
No, ma anche di pipistrelli, perché arrivano fotografie anche di pipistrelli salvati.
Ah, benissimo. Madonna, L'Isla Bonita.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. I prayed that the days would last, they went so fast.
Siamo sempre in diretta da San Bernardino, sono le 12 quasi e 16, abbiamo ancora qualche minuto per questa prima mattinata, poi nel pomeriggio torneremo di nuovo qui dalle 14 fino alle 18. Abbiamo detto che sono arrivati diversi messaggi che riguardano pipistrelli e formiche e fotografie anche, perché Rosaria ci ha mandato la fotografia di un piccolo pipistrello, dice: caduto dal nido nel sottotetto, li abbiamo da anni e ci sono simpatici, salvato e volato via. Quindi vedi che non a tutti fanno paura i pipistrelli, per fortuna.
Fantastico, sì, esatto. È una cosa tra l'altro legata al fatto che, appunto, vi spiegavo prima, queste colonie imparentate tra di loro, le madri, quando hanno un solo piccolo all'anno, cioè i pipistrelli non hanno tanti piccoli ma hanno solo un piccolo all'anno, e quando lo perdono, magari cade giù dal sottotesto, dal rifugio in cui è, lo cercano, visto che hanno un forte legame, e quindi se la sera noi mettiamo fuori il piccolino, la mamma viene e se lo riprende, lo riporta su nel rifugio.
Ti chiamano tante persone, anche privatamente, così a chiederti cosa fare, cosa non fare?
Sì, abbiamo tra le 300 e le 400 chiamate all'anno.
Ah, caspita!
Sì.
Quindi praticamente una al giorno.
E d'estate sono tra 5 e 10 al giorno, okay. D'inverno, visto che i pipistrelli d'inverno sono in letargo, è un po' meno. Vado un po' in letargo anch'io.
Mentre San Bernardino, abbiamo detto, i formicai sono particolari, queste costruzioni, visto che prima parlavamo appunto anche di edifici, diciamo, che l'uomo costruisce, quello è un vero edificio per le formiche.
Beh, dal punto di vista architettonico, è interessante quello delle formiche dei boschi, perché è l'unico formicaio che riesce a essere climatizzato in maniera attiva dalle formiche, quindi tengono il calore, le formiche stesse sprigionano calore e riescono ad aprire e chiudere le entrate del nido per arieggiare e tenere una zona centrale che è sempre attorno ai 22 gradi durante il periodo di attività, perché poi in inverno vanno in letargo. Però ecco, i primi 2 centimetri sono impermeabili all'acqua, quindi l'acqua scivola via, è proprio una struttura particolare.
Eh beh, gallerie, le formiche ne fanno tante.
Gallerie, sì. Il fatto è che ci immaginiamo sempre che riescano a scavare chissà quanto sottoterra. Alcune vanno in profondità, altre vivono in superficie, dipende dalla specie, però è chiaro che riescono a scavare, lavorano molto il terreno, lo arieggiano, e questo rende anche il terreno più fertile. Sì. Quindi è un lavoro importante anche in questa
direzione.
Fino
a quanto massimo riescono ad andare sotto?
Ma allora, dipende dalla specie, ma quelle, le formiche dei boschi che vivono, quando si trovano più nelle zone di pianura dove il terreno può andare in profondità, beh, possono scendere anche un paio di metri. Mi è già capitato di andare a scavare un nido e di arrivare attorno al 1,50 m. Per questioni di studio abbiamo dovuto cercare all'interno, e va molto in profondità. In alta quota invece scendono di 20, 30, 40 centimetri, non di più, perché poi non c'è tanto strato di suolo.
Sì. Mentre i pipistrelli non scelgono la terra per nascondersi, per rintanarsi.
Allora no, solitamente no, dove però anche lì si impara sempre qualcosa di nuovo. Negli ultimi anni è successo varie volte di trovare pipistrelli in letargo nelle grotte, non appesi ai soffitti come magari uno si potrebbe immaginare, ma infilati dentro nei mucchi di sassi e di ghiaia che ci sono al suolo nella grotta. Quindi proprio anche loro non è che scavano, ma si infilano in questi pertugi all'interno di una sassaia.
Che ridere, è arrivato un messaggio.
Sì, anch'io l'ho visto.
L'hai visto?
Sì, possiamo leggerlo se
vuoi. Dai, leggiamolo.
Dai.
Allora, gentile signorina, può domandare...
Parla con te.
Sì, sì, sta parlando con me. Pietro, buongiorno. Può domandare al suo ospite cosa posso fare? Qui nel mio giardino i topi mi mangiano tutti i pomodori. Devo sterminarli? Con che metodo?
Aiuto.
No, no, ti salvo io, Christian. No, Pietro, non possiamo fare rispondere a Christian perché non... non è il suo campo, e quindi vedremo di trovare una soluzione magari domenica nell'ora della terra per quanto concerne i topi e i pomodori. Ma torniamo a parlare naturalmente di formiche e di pipistrelli, perché domani ci sarà questa notte importante, la notte internazionale del pipistrello, mentre c'è una giornata, Christian, dedicata alla formica, la giornata mondiale della formica.
Che io sappia no, ma mi hai dato un'idea.
Eccola!
È vero.
No, non credo, ma è vero che ci sono tanti gruppi a livello di ricerca che si occupano di formiche, quindi è chiaro che partecipare al congresso mondiale della formica, insomma, fa un po' ridere, ma però, è capitato, sì. E ogni tanto ci sono questi congressi tematici. In generale però non è solo la formica, sono gli insetti sociali, quindi... l'ape di questo gruppo di insetti sociali è sicuramente quella che ha più interesse mediatico proprio per l'impatto che ha per noi esseri umani.
L'ape, quindi tu e Conconi siete una coppia vincente da questo punto di vista. Tu e il tuo produttore.
Beh, diciamo che abbiamo, diciamo, copriamo due dei grandi insetti sociali, quindi cerchiamo di spartirci un po' questa nicchia, insomma.
Comunque Irma ha mandato un messaggio relativo al pipistrello trovato ad Ossasco, Marzia, prima sì. L'abbiamo letto, e dice che è affumicato.
E può darsi, sì, che probabilmente...
Era in cammino?
Si è rifugiato nella cappa, ha scelto un rifugio nel quale è riuscito a entrare, magari non è più riuscito a uscire ed è restato intrappolato. Ogni tanto succede, purtroppo.
Capita che naturalmente finiscano male, ma è meglio finire così che non ritrovarsi, per esempio, il proprio nido perché qualcuno se ne infischia delle regole. Questo lo dico anche perché succede anche, per esempio, per le rondini. Ogni anno tornano e ogni anno loro sperano di ritrovare il nido. Anche questo è importantissimo per i pipistrelli.
Esatto, è un po' sì. È proprio come le rondini, cioè i pipistrelli se trovano un posto che gli piace tornano tradizionalmente appunto per anni, decine di anni sempre nello stesso posto.
E alcuni non tornano, insomma vanno, si spostano, ci sono colonie di pipistrelli che si spostano.
Pochissimo, cioè sono veramente molto molto tradizionalisti, okay. Cioè è raro che si spostano e... Appunto, proprio perché sono, queste colonie sono scelte in base a dei criteri che a noi in parte sfuggono sempre ancora, a dei criteri climatici che permettono ai pipistrelli di avere proprio le condizioni climatiche che gli permettono di far crescere i piccoli nel miglior tempo possibile. Quindi loro non hanno la possibilità di regolare il clima come fanno le formiche, ma usano degli spazi che offrono questi climi e magari li sfruttano anche tipo all'interno di un solaio, magari in una giornata torrida si mettono piuttosto in basso dove fa un po' più fresco, se invece è più fresco vanno proprio in cima sotto il colmo dove è più caldo perché l'aria calda sale e si accumula lì. La stessa cosa attorno alle case, magari se è un'estate torrida stanno sulla facciata nord, invece quando fa un po' più fresco verso l'autunno in primavera si vanno sulla facciata sud.
Il top è una grotta.
Alle nostre latitudini, per riprodursi, le grotte attualmente sono ancora troppo fredde. In effetti noi non abbiamo rifugi di riproduzione di pipistrelli in grotta. Invece nel sud Italia ci sono anche delle colonie che proprio si riproducono all'interno delle grotte. Da noi per il momento le grotte vengono utilizzate soprattutto come rifugio invernale.
Ma giù spazio Breggia?
Spazio Breggia, abbiamo i pipistrelli, abbiamo delle grosse colonie di pipistrelli in grotta, però appunto sono lì maschi durante l'estate, oppure maschi e femmine durante l'inverno, vengono lì per accoppiarsi, ma per il momento non abbiamo ancora la prova di una riproduzione all'interno della grotta. Mai dire mai, cioè io ci spero ancora.
Ce la facciamo, Danny, a leggere sì? Gli ultimi due messaggi?
Vai.
Allora, Fabri, abito in Leventina, ho trovato un piccolo pipistrello nel bagno, con una coperta l'ho portato in giardino e dopo poco non c'era più, quindi salvataggio andato
corretto,
alla perfezione.
Insomma, fatto quello che bisogna fare.
Perfetto. Abito a Muralto, ho un giardino che sembra una foresta, la sera è un piacere, una meraviglia vedere una miriade di pipistrelli che volano attorno agli alberi, ci scrive Alfredo. Ecco, questo è l'ultimo messaggio, è quello che insomma ci lascia ben sperare per il futuro.
Esatto, bellissima questa descrizione, è fantastica.
Li salutiamo?
Questa volta davvero.
Davvero? Allora, grazie mille per essere venuti a trovarci qui a San Bernardino. Marzia, Matteo Rosli, Centro Protezione Chirotteri Ticino. Beh, buonanotte internazionale del pipistrello per domani sera.
Grazie mille dell'ospitalità.
E grazie anche a Cristian Bernasconi, collega del Giardino di Albert, che ritroveremo in onda in televisione a partire dal 5 di settembre, ore 17, RSI, la 1.
Giusto, sì. Grazie a tutti e buon pomeriggio.